Dal Vangelo secondo Giovanni. Vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dirà, fatela». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portate a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando si è già bevuto molto, quello più buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria, i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore.
Domenica scorsa abbiamo celebrato il battesimo del Signore Gesù al fiume Giordano e oggi, in questa seconda domenica, la Chiesa ci invita a meditare sull'inizio della sua attività pubblica, appunto dopo questo battesimo. Un inizio che è marcato in modo molto personale da ciascuno dei 4 evangelisti. In questo anno, l'anno C, siamo invitati a meditare in modo particolare il Vangelo di San Luca, ma in questa domenica ci viene proposto un brano del Vangelo di San Giovanni, un brano molto significativo, appunto come abbiamo ascoltato a conclusione del testo, che deve essere letto e interpretato attentamente, perché, dice San Giovanni, fu l'inizio dei segni. La prima parte del libro di San Giovanni si chiama appunto il libro dei segni. Attraverso questo termine San Giovanni vuole aiutarci a non leggere le azioni taumaturgiche, gli esorcismi, le altre opere straordinarie compiute da Gesù semplicemente come miracoli, come sì, interventi avvenuti nel tempo e nella storia a sostegno e a beneficio di qualche fortunato che ha avuto modo di incappare nella vita di Gesù, perché anche noi potremmo trovarci disorientati anche oggi. Per tante persone mi chiedono: ma come mai oggi non fa miracoli Gesù? Li ha fatti solo a quel tempo? E anche noi tante volte li chiediamo per i nostri cari, per i nostri amici, per i nostri figli, insomma per noi stessi, e spesso e volentieri direi che rimaniamo un po' frustrati nella risposta, no? È difficile che avvenga qualche miracolo, ogni tanto avviene. Ma sicuramente i miracoli che Gesù ha compiuto durante la sua vita terrena devono essere letti, come sottolinea San Giovanni, come segni. Segni di che cosa? Segni di una rivelazione, segni storici, concreti, visibili, reali, quindi non immaginari, ma che necessitano una corretta interpretazione. Il segno è fisico e materiale, ma esige un'intelligenza che non è sempre facile, così come nella nostra vita, senza dover scomodare il mondo spirituale, già nella nostra vita materiale, quotidiana, quella che tutti noi siamo abituati a vivere, è già difficile interpretare, decodificare, no? Se ognuno di voi ripercorre la propria esistenza, oppure quando ha avuto qualche momento di conflitto, qualche incomprensione, sarà capitato a tutti, col marito, con la moglie, con i figli, con gli amici, No, ma io volevo dire, no, ma io ho capito, ma io no, ma tu perché no, ma se volevi dire questo avresti dovuto fare così. Quindi nella vita è difficile comprendere esattamente l'accadere delle cose materiali. Figuriamoci quello spirituale, che richiede una particolare luce, richiede necessariamente la luce dello spirito, di cui ogni credente per fortuna è dotato. Perché quando noi affermiamo che nel battesimo e nella cresima ci vengono donati i 7 doni dello Spirito Santo, a qualcosa serviranno. Non è che sono delle decorazioni estetiche, natalizie o pasquali. I doni dello Spirito Santo servono a farci vivere la vita cristiana. Perché senza l'azione, senza la nostra collaborazione, possiamo dire così, con l'azione dello Spirito che agisce in noi e ci invita a vivere la nostra esistenza sotto la sua guida, noi non viviamo la vita cristiana. Viviamo una vita umana che fa riferimento a un codice particolare, il codice dei codici, che è la Sacra Scrittura. E così tante volte questo episodio delle nozze di Cana viene un po' stiracchiato e ridotto a quasi delle esigenze nostre. O si insiste sul ruolo della Madonna, o si insiste sull'evento sponsale in sé. Io lo uso nei corsi per le coppie, soprattutto quelle che sono in crisi, ma c'è addirittura un corso che si chiama Cana. Ma è una lettura legittima, sono delle utilizzazioni che si possono benissimo fare, delle applicazioni, ma non è la lettura centrale di questo episodio. Il segno cosa vuole dire? È il segno di che cosa? È il segno di quello che Dio attraverso Gesù vuole fare con ogni anima credente. Perché il cuore del miracolo che cos'è? È l'intervento straordinario di Gesù che viene a trovarsi, diciamo, invitato a questa festa nuziale e attraverso il suo intervento risolve questa situazione difficile, incresciosa, di cui peraltro leggendo il testo gli sposi non sembra nemmeno che se ne siano accorti. Ma appunto, essendo un segno, vuole dire che Dio è preoccupato per le nostre situazioni difficili della nostra esistenza e vorrebbe e potrebbe trasformarle. Situazioni difficoltose, situazioni apparentemente insuperabili, la nostra strategia, perché qui non c'era più vino, era finito, la festa è finita. Ecco, il Signore può trasformarle, ma non è che il Signore vuole trasformare le singole azioni, come ho detto all'inizio, perché vuole compiere solamente un gesto per risolvere un nostro problema contingente. Il Signore vuole risolvere la nostra situazione, diciamo così, radicale della nostra esistenza, perché tutto l'Antico Testamento converge verso questo vertice dove l'anima, dove il credente non è più pensato come un esecutore materiale di ordini, come un uomo che deve vivere nel mondo, il tempo presente, sotto lo sguardo onnipresente di Dio che vigila, no, che premia o punisce, a seconda dei casi, ma tutta la scrittura dell'Antico Testamento converge verso un incontro trasformante, attraverso il quale l'uomo, il singolo individuo, può entrare a vivere un'esperienza umana e spirituale completamente diversa. Una esperienza spirituale e umana significativa e con uno spessore completamente diverso da quello che noi ci possiamo immaginare. Prendiamo l'esempio del vino. Quello che diciamo assaggia dice: ma come mai? Cioè, ma alla fine del pranzo porti questo vino così squisito, completamente diverso da quello che abbiamo avuto prima. Voi sapete che la prima lettura nella liturgia della parola domenicale è un po' la profezia dell'Antico appunto Testamento, di cui il Vangelo rappresenta l'attualizzazione. Ecco perché si leggono due letture. Prima è sempre dell'Antico Testamento, e Vangelo applicazione. Profezia e realizzazione. Ebbene, come concludeva il brano del profeta Isaia del capitolo 62, che insomma poi già il capitolo 62 Isaia ci dice che siamo al vertice della rivelazione vetero-testamentaria. Come un giovane sposa una vergine, così ti sposeranno i tuoi figli, come gioisce per lo sposo, così il tuo Dio gioirà per te. Noi carissimi siamo chiamati a realizzare una relazione con il nostro Dio, la cui immagine più bella, non che sia così, ma per poter comprendere, appunto, così come l'immagine più bella della relazione umana è quella sponsale, quella dell'amore. Così come per noi il vertice della nostra vita dovrebbe essere vivere una relazione piena, totale, assoluta d'amore con il nostro partner, e così dovremmo vivere con Dio. E Gesù è venuto nel mondo per realizzare questo. E ci chiama a vivere la nostra fede in questi termini. E quindi la nostra fede dovrebbe essere sempre una ricerca continua di crescere nell'amicizia con Dio, nella comunione con Dio. E così come uno sposo e una sposa vivono insieme, sono una sola carne e nessuno vive due vite indipendenti, perché sennò non è un vero matrimonio, non è un vero amore. Sono delle persone che abitano accidentalmente sotto lo stesso tetto per tante convenienze, come avviene, che io spesso sento in confessionale. Così può avvenire anche con Dio, ma l'amore vero esige la comunione piena. Così la nostra fede deve essere vissuta assieme a Gesù 24 ore al giorno, perché Dio abita nel nostro cuore. Non è che noi possiamo incontrare Dio quando veniamo a fare l'adorazione il primo venerdì del mese, o se magari vogliamo andiamo a fare tutti i giorni la visita al Santissimo. Certo, ma Dio c'è ed è bene fare questo. Ma Dio prima di tutto abita nel nostro cuore. Lo portiamo sempre con noi. Quindi dovremmo vivere sempre in comunione con Lui. Ho detto che l'acqua che viene trasformata in vino è proprio il segno più straordinario. Noi potremmo dire, com'è possibile? Ma noi siamo come quell'acqua lì. Come possiamo diventare questo vino? Come possiamo realizzare questa comunione, questo obiettivo, questo dono che Dio vuole farci? Come possiamo realizzarci quando ci sentiamo come quest'acqua, no? Siamo incapaci. Maria l'ha detto ai servi, fate quello che vi dirà. E qui è bellissima la sfumatura di Giovanni, perché Gesù, vedete, non cambia prima l'acqua in vino e poi i servi gli dice portatelo, ma gli dice prendete l'acqua e portatela. E mentre vanno, cioè questi qui si sono dovuti fidare, ma come portiamo l'acqua? Mentre vanno, mentre portano l'acqua, l'acqua diventa vino. Ma pensate che bello, è così per noi. Mettiamoci in cammino, mentre camminiamo ci trasformiamo. Camminando ogni giorno e ogni giorno cercando di mettere in pratica la parola di Dio, cercando di fare ogni giorno quello che Gesù ci dice di fare, trasformeremo la nostra vita in gioia. Che poi il vino che cos'è? È un simbolo di gioia, un simbolo di festa. Addirittura è un segno nella scrittura della sapienza. Ecco, allora chiediamo al Signore di poter convertire il nostro modo di vivere la nostra fede, ecco, cercando di uscire fuori da questo atteggiamento, diciamo, solamente obbedienziale, servile, come dice Santa Caterina, e assumere invece una relazione piena d'amore e di amicizia, più bella, più esigente, ma più bella. Sia lodato Gesù Cristo.